Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare, ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi scopriamo com'è nata la celebre saga di Fallout e il suo ingrediente segreto, la pizza d'asporto. Siete pronti? Cominciamo! Irvine, California, 1994. Mentre al cinema escono Pulp Fiction e Forrest Gump, in TV arriva una nuova serie TV di nome Friends e Sony si appresta a lanciare la prima PlayStation, ci troviamo all'interno di un basso edificio a vetri su Von Karman Avenue, che ospita diversi esercizi, tra i quali un ufficio legale. Tutto appare ordinato e pulito, se non fosse per un incessante vociare che sembra provenire da dietro una porta ben specifica, sulla quale campeggia una scritta in sbieco che quasi sfrontata recita Interplay Productions. Chi lavora nel complesso la conosce bene. Qualunque cosa succeda là dentro, di certo i suoi occupanti non sono noti per la loro discrezione. Quello che in pochi sanno tra avvocati e assicuratori che ogni giorno passano lì davanti sentendo solo un gran baccano, è che dietro quella porta da anni si scrivono pagine fondamentali della storia del videogame. Aperta 11 anni prima, Interplay è nata sotto una buona stella, grazie soprattutto al carisma e all'abilità dei suoi fondatori. Brian Fargo, Troy Worrell, Jay Patel e Rebecca Einman, reduci da una precedente esperienza con Boon Corporation, hanno assicurato da subito collaborazioni con Electronic Arts e Activision e firmato produzioni di grande fama come The Bard's Tale e Wasteland. Eppure, nonostante i successi, si può dire che Interplay non sia ancora riuscita a darsi una struttura ben definita e continui in un certo senso a navigare a vista, in una sorta di caos a malapena controllato. Spesso l'azienda si divide spontaneamente in gruppetti, ognuno concentrato su questo o quel progetto senza alcuna condivisione di informazioni e conoscenze. Potrebbe sembrare un lato negativo, e per certi versi lo è, ma si tratta anche di una realtà di lavoro molto libera, dove chi sa cogliere le occasioni può crescere molto in fretta, e dove nei periodi più tranquilli ognuno con le proprie energie può decidere spontaneamente a cosa dedicarsi. Chiusi i lavori su un gioco, è tradizione che venga mandata una mail ai dipendenti dando loro varie opzioni tra le quali scegliere quale possa essere la successiva produzione sulla quale lanciarsi. E così, una mattina il presidente Brian Fargo manda proprio una di quelle mail all'intera azienda, chiedendo ai dipendenti di votare la prossima produzione su licenza sulla quale vorrebbero lavorare, con tre alternative ben specifiche. Un gioco che utilizzi l'ambientazione del noto GDR carta e penna Vampire the Masquerade, uno ispirato all'universo fantasy di Shadowrun, oppure un immaginario completamente nuovo basato su un set di regole per giochi di ruolo noto come GURPS, Generic Universal Roleplay System, per gli amici GURPS. Proprio quest'ultimo punto coglie l'attenzione di Timothy Kane, un programmatore 29enne che in quel periodo si sta occupando trasversalmente di supporti tecnologici e desidera ardentemente focalizzarsi su un progetto più specifico. 13 anni prima è entrato nell'industria del videogame quasi per caso, quando a soli 16 anni un suo amico gli ha proposto di dare una mano con Grand Slam Bridge, un videogame di carte sviluppato per conto di Electronic Arts. Tim a quel tempo ancora non ha la patente e sua madre lo accompagna al lavoro dopo l'orario scolastico tre volte a settimana. Il codice scritto da Tim per Grand Slam Bridge gli permette di pagarsi buona parte degli studi del college e una volta laureato trova ben presto lavoro nell'industria del videogame, approdando infine in Interplay. Conoscendo bene il set di regole, Tim non ci pensa due volte e di getto risponde alla mail. Ho intenzione di lavorare su un nuovo gioco basato su GURPS. Chi vuole unirsi può trovarmi dopo le 18 nella sala riunioni 3 con un cartone di pizza. L'orario non è casuale. Tim sa che è bene non sottrarre risorse ad altri progetti e sceglie di indirizzare chiaramente l'invito a coloro che hanno terminato la giornata lavorativa. Senza aggiungere altro, Tim rispolvera il suo manuale di GURPS e comincia a creare un prototipo basato su set di regole. Avendo bisogno di qualcosa con cui partire, deruba asset grafici da altri progetti e in qualche settimana inizia ad avere un prototipo funzionante, con un cavaliere in armatura medievale che può muoversi in un piccolo ambiente boschivo e scontrarsi con alcune creature nemiche. C'è un solo problema. I giorni passano e con l'eccezione di qualche curioso che alla sera fa capolino nella sala riunioni, nessuno accetta l'invito di Tim e nel frattempo l'attenzione dell'azienda si sposta su altri progetti. Proprio per la particolare aria di libertà che si respira in Interplay tuttavia, nessuno sembra preoccuparsi della strana situazione. Tim non desiste e ogni giorno alle 18, orario in cui gli uffici iniziano a svuotarsi, fa recapitare una grossa scatola di pizza in ufficio e la lascia a disposizione dei colleghi. Succede così che verso la chiusura delle giornate lavorative, passare dalla sala riunioni per una fetta di pizza e due chiacchiere diventi un'abitudine per alcuni dipendenti di Interplay e alcuni inizino effettivamente ad incuriosirsi relativamente al suo progetto in solitaria. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su Ko-fi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast, nel profilo Instagram oppure digitando ko-fi.com/storie-di-videogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza e contribuire alla sostenibilità del podcast. Le settimane passano e diventano mesi, e seppure con il solo contributo di Tim, il prototipo cresce in dimensioni e complessità. La mappa di prova è rimasta la medesima, e gli asset anche, dato che Tim non ha conoscenze artistiche o di level design, ma a evolvere nel frattempo è l'integrazione del sistema GURPS, la cui particolarità è rappresentata da una creazione del personaggio basata su quattro caratteristiche portanti e da tutta una serie di specifiche aggiuntive, con la necessità per il giocatore di fare da subito delle scelte determinanti, favorendo specifici tratti, come ad esempio la forza, a scapito di altri. Al crescere della complessità del prototipo aumenta anche l'interesse dei colleghi. Tra coloro che sempre più spesso si fermano la sera ci sono i game designer Chris Taylor, Scott Everts e Scott Gamble e l'artist Leonard Boyarski. Conoscono bene Tim e frequentano già da tempo casa sua per lunghe sessioni serali dei più svariati giochi di ruolo carta e penna. Dato che sono assegnati ad altre produzioni, Tim non può chiedere loro di dedicargli del tempo in orario di lavoro, a meno di non volersi scontrare con altri producer. Proprio per questo, lo sviluppo del progetto vive due vite apparentemente separate. Di giorno, Tim lavora in solitaria. Dopo le 18, la sala riunioni si popola di colleghi e cominciano folli brainstorming su cosa fare di questo motore di gioco ancora senza forma. La strana situazione si protrae per oltre 6 mesi, fino a quando l'interesse generato dal progetto gli permette di convincere Brian Fargo ad assegnargli delle risorse. Una mattina, lo sceneggiatore Jason Taylor e l'artist Jason Anderson, anche loro soliti fermarsi la sera per una fetta di pizza, si presentano davanti alla sua scrivania.
«Bene ragazzi, abbiamo due problemi»,
esordisce Tim.
«Il primo chiaramente è che entrambi vi chiamate Jason, e Tim e i Jasons sembra il nome di una pessima band. Il secondo è che a te so cosa far fare»,
aggiunge Tim indicando Taylor, lo sceneggiatore.
«Per quanto riguarda te invece»,
prosegue voltandosi verso Anderson,
«non capisco assolutamente niente di arte, questo progetto ancora non ha un genere definito e in più sono daltonico, quindi non ho la minima idea di come faremo a capirci. Ma non preoccuparti, ci divertiremo».
Con un sorriso e una pacca sulle spalle a Anderson, Tim torna al suo computer. Da quel giorno, non solo la piccola squadra può finalmente spostarsi in uno spazio di lavoro più consono, ma l'attività accelera notevolmente. Mentre Tim continua a lavorare sui sistemi di gioco, Jason Taylor getta le fondamenta per dare al prototipo una forma narrativa, e i brainstorming serali lo convincono a sperimentare con variazioni sul tema dei classici del genere fantasy. Jason Anderson, come previsto, è un po' allo sbando e si limita a creare degli elementi di base per una mappa di gioco con ambientazione fantastica. Zone boschive, zone rocciose, castelli, cavalieri in armatura. Dato che ora il gioco GURPS di Tim è più o meno ufficialmente un progetto in sviluppo in Interplay, anche la curiosità dei colleghi non smette di crescere e sempre più persone si fermano oltre l'orario di lavoro per dare il proprio contributo. Uno dei temi che più spesso vengono discussi ogni sera davanti alle generose fette di pizza da sporto è l'ambientazione. L'entusiasmo iniziale relativamente al contesto fantasy si spegne velocemente e lascia il passo a grandi dubbi in merito. GURPS ha tra i suoi punti di forza proprio il fatto di essere un sistema di regole pure, slegate da un preciso contesto narrativo e dunque applicabili a qualunque immaginario. Considerato il gran numero di giochi di ruolo fantasy che affollano gli scaffali in quegli anni, l'occasione è ottima per proporre qualcosa di originale. Ancora non possono saperlo, ma con la decisione di scartare il genere fantasy, hanno appena salvato il progetto dalla sua prima cancellazione. Cominciano quindi una serie di brainstorming creativi volti a individuare un possibile scenario, e le cose vanno velocemente fuori controllo. Come ricordato anni dopo da Tim,
«La nostra seconda idea di trama era a suo modo epica. Il protagonista veniva spedito indietro nel tempo, sterminava per errore le scimmie che sarebbero diventate la razza umana e poi finiva in un futuro dominato dai dinosauri. C'entravano anche la magia, gli alieni e i viaggi nello spazio, e alla fine il nostro eroe tornava a casa dalla sua fidanzata. A ripensarci oggi è incredibile che abbiamo potuto pensare davvero di utilizzare quella sceneggiatura».
Per quanto questa idea suoni certamente assurda, al suo interno è racchiuso un elemento apparentemente secondario che assumerà ben presto molta più importanza del previsto. Si dà infatti il caso che il protagonista possa utilizzare un rifugio sotterraneo per sopravvivere, ribattezzato il Vault. Dopo qualche settimana, anche il delirio fantascientifico finisce nel cestino e i ritrovi serali a base di pizza tornano alla domanda originale. Che storia vuole raccontare questo nuovo gioco di ruolo? Tra un boccone e l'altro, un'idea comincia a circolare. L'occasione potrebbe essere quella giusta per dare un degno seguito ad uno dei giochi più amati di Interplay. Wasteland, uscito 6 anni prima, è un gioco di ruolo post-apocalittico che ha conosciuto un notevole successo di critica e fatto registrare discreti numeri di vendita, ma soprattutto non ha mai avuto il seguito che a detta di molti meritava. Il successore Fountain of Dreams, infatti, sviluppato interamente sotto l'ala di Electronic Arts, si è trasformato in qualcosa di completamente diverso e ha finito per tradire lo spirito del capostipite. Il maggiore sostenitore di questa idea è Chris Taylor, grandissimo fan della libertà e dei temi maturi proposti da Wasteland, mentre Boyarsky è un cultore di Mad Max, al tempo noto in Italia come Interceptor, e non vede l'ora di poter citare il suo film preferito in un videogame. Ben presto la voce arriva anche a Brian Fargo, e il presidente di Interplay ne rimane talmente entusiasta da contattare subito Electronic Arts per aprire un negoziato sui diritti. I tentativi per raggiungere un accordo si arenano velocemente e nei brainstorming serali comincia a farsi strada una nuova idea. Raccogliere l'eredità post-apocalittica e la maturità dei temi di Wasteland e farne qualcosa di completamente inedito. Nel frattempo, per quanto Tim sia stato sin dall'inizio molto attento a non sottrarre risorse ad altri progetti, un giorno riceve una visita da un executive producer che senza troppi preamboli esordisce.
Tim, ho saputo del tuo progetto basato su GURPS e del fatto che ci sono diverse persone che stanno contribuendo. Non si tratta di risorse assegnate ufficialmente, e questo per l'azienda può rappresentare un problema.
Tim sottolinea che le persone contribuiscono fuori dall'orario di lavoro e puramente per scelta personale, ma l'avvertimento rimane molto chiaro. A quasi un anno di distanza dagli esordi, per Interplay il suo progetto a malapena esiste. Questo viene ulteriormente confermato qualche tempo dopo, quando Tim viene chiamato da Fargo nel suo ufficio.
Tim, non voglio girarci troppo intorno. Durante un meeting con i producer si è parlato di cancellare il tuo progetto post-apocalittico. Abbiamo acquisito le licenze di Forgotten Realms e Planescape e dobbiamo concentrare lì le nostre risorse. Mi spiace.
Tim rimane paralizzato per un secondo e poi fa una cosa che mai avrebbe pensato di fare in ambito lavorativo. Implora letteralmente il presidente di Interplay di salvare il suo progetto e gli mostra i progressi fatti sino a quel punto, per quanto caotici, sottolineando come l'impatto sulla forza lavoro aziendale sia stato irrisorio. Inaspettatamente, Fargo si fa convincere. A quel tempo Tim nemmeno se ne rende conto, troppo impegnato a tirare un enorme sospiro di sollievo, eppure ad aver salvato il suo progetto è stata soprattutto la decisione di allontanarlo da un'ambientazione fantasy. Da quel momento, forse anche per dare meno nell'occhio, le riunioni serali si spostano sempre più spesso in un piccolo ristorante alla periferia di Irvine, Coco's Bakery, che serve soprattutto generose colazioni a base di pancake, ma rimane aperto fino a sera inoltrata. E mentre le discussioni sul genere di riferimento procedono in maniera totalmente disordinata, per un breve periodo Tim accarezza persino l'idea di sperimentare con un motore di gioco tridimensionale, ma i primi tentativi parlano chiaro. Per quanto le tre dimensioni si stiano facendo sempre più strada nell'ambito del videogame, con sole 3 persone assegnate al progetto al netto degli occasionali contributi esterni, gli sprite rappresentano la via più sicura per procedere. E proprio quando le idee e le sperimentazioni sembrano accavallarsi l'una sull'altra senza un preciso ordine, accade qualcosa che cambia tutto. Una sera, dopo una delle consuete cene da Cocos, Leonard Boyarsky rimane incastrato nel traffico per diverse ore a causa di un grosso incidente. Le mani abbandonate sul volante si lascia trasportare dalla musica e dai pensieri, e tutto a un tratto ha un'illuminazione.
Un gioco post-apocalittico. E se fosse ambientato in un futuro simile a quello che le persone avrebbero potuto immaginare negli anni 50, quanto sarebbe originale?
Nella sua testa si avvicendano immagini vivide di un olocausto nucleare, mutanti e mostri creati dalle radiazioni, una tecnologia evolutasi in strane forme eppure incastrata nel passato. Il giorno dopo Boyarsky arriva in ufficio e non riesce a togliersi dalla testa questa idea. Ne parla persino con l'art director Rob Nessler, che non sa quasi nulla del progetto, ed è proprio quest'ultimo a dirgli:
francamente non ho capito moltissimo della tua idea, ma sembri crederci molto. Fossi in te, andrei avanti e starei a vedere che succede.
Quella sera, quando tutti si riuniscono come di consueto da Cocos, Boyarsky racconta della rivelazione avuta in macchina. Ne parlano per ore e quando la sera sono in procinto di andarsene, sentono che qualcosa, nel progetto ancora senza nome e senza forma, è finalmente cambiato. Nelle settimane successive, non solo i due Jason hanno finalmente qualcosa di ben preciso da fare, ma la squadra può allargarsi. Mentre Tim continua a lavorare sul motore di gioco, Leonard Boyarsky inizia a dedicarsi a tempo pieno al progetto, forte dell'idea partorita nel bel mezzo dell'ingorgo serale, e a lui si uniscono Scott Campbell nel ruolo di lead game designer e altre figure chiave, per un totale di circa 15 persone. Proprio in quei giorni di inizio 1995, i principali elementi di quello che oggi conosciamo come Fallout prendono forma. Per prima cosa, leader del rifugio sotterraneo noto come Vault si rivela perfetta per adattarsi a un mondo sopravvissuto a un olocausto nucleare e viene quindi espansa immaginando che un'azienda, la Vault Tech, si sia arricchita a dismisura vendendo rifugi atomici. L'idea è quella di creare un escamotage narrativo che permetta al giocatore di vivere insieme al personaggio la prima esposizione ad un mondo esterno completamente devastato dall'atomo, e l'uscita da un Vault rappresenta il punto d'incontro perfetto tra questa esigenza narrativa e l'ambientazione che sta prendendo forma nella testa di Tim Kane e Leonard Boyarsky. Proprio i loro due punti di vista, in un certo senso complementari, conferiscono a Vault 13, questo il nome scelto inizialmente per il progetto, la caratteristica commistione unica tra elementi dark e uno spiccato umorismo cinico. Con una squadra ormai ben definita, un'ambientazione chiara e un progetto finalmente riconosciuto, Tim e la sua squadra cominciano a dare forma al loro nuovo RPG post-apocalittico. Nelle settimane e nei mesi successivi, il team affronta alcune sfide notevoli data la scarsità di risorse a disposizione e delinea definitivamente alcune delle caratteristiche che renderanno unico lo stile di Fallout. Tra queste ci sono le teste parlanti utilizzate per gli intermezzi dialogici, un'idea di Boyarsky che viene realizzata grazie all'abilità degli artist Rob Nessler e Scott Rodenizer nello scolpire l'argilla. Le teste in terracotta vengono successivamente passate per ore con uno scanner 3D manuale e poi animate con il motore di gioco. Ogni singola testa richiede alla fine circa 4 mesi per essere inserita in gioco, un lavoro incredibilmente lento e metodico. L'entusiasmo li porta a trovare soluzioni originali per obiettivi che si pongono ancora senza nemmeno sapere se siano effettivamente in grado di realizzarli. Un valido esempio sono i seguaci, personaggi che possono seguire il protagonista e aiutarlo durante l'avventura, tra i quali il più famoso è senza dubbio il cane Dogmeat, un sentito omaggio a Mad Max. Quando si rendono conto di non poter conferire loro un'intelligenza artificiale sufficientemente evoluta, per dar loro vita utilizzano gli script, una soluzione scomoda, certo non ideale, ma non di meno efficace. Per quanto possa sembrare che ognuno abbia un ruolo ben definito all'interno della squadra, con il procedere dello sviluppo, la capacità di adattarsi e di prendere in mano le diverse situazioni diventa l'unico modo per procedere. Con diversi mesi di lavoro ormai alle spalle, un giorno è Leonard Boyarsky a rendersi conto che alcune aree di gioco sono molto più vuote rispetto a quanto preventivato. Il motivo è semplice: i game designer sono molto indietro con il lavoro. Dato che Leonard considera Vault 13 in qualche modo una sua creatura, da quel giorno il suo ruolo diventa ben più trasversale e comincia ad occuparsi di delineare missioni e scrivere testi, coinvolgendo anche altri artist. Questa capacità di adattarsi e di andare ben al di là del proprio ruolo, comune anche a molti altri membri del team, diventa fondamentale per il proseguimento dei lavori. E se le sfide per Vault 13 sembrano all'ordine del giorno, la più grande deve ancora arrivare. Tutto comincia quando una piccola versione dimostrativa del gioco viene inviata a Steve Jackson, il creatore del sistema GURPS, per poterne confermare l'utilizzo in licenza. Dopo qualche giorno arriva una asciutta risposta.
La violenza in gioco è eccessiva, l'atmosfera troppo dark. Non siamo propensi ad autorizzare l'utilizzo della licenza GURPS per Vault 13.
Persino il Vault Boy, la mascotte dell'azienda produttrice dei rifugi sotterranei disegnata dall'artist Tramell Ray Isaac e adorata da tutto il team di sviluppo, viene ferocemente criticata. Tim viene immediatamente convocato da Fargo e la situazione appare drammatica. Jackson ha già messo in campo i suoi legali. Se ciò non bastasse, Tim non può prendere parte di persona ai negoziati con Steve Jackson Games, dato che le trattative sono riservate alle alte sfere dell'azienda. In altre parole, non c'è speranza e non ci sono promesse che possano convincere il detentore della licenza a tornare sui propri passi. Quando fa ritorno negli uffici che ospitano la squadra di Vault 13, Tim non riesce a trattenere il disappunto.
Mi spiace ragazzi, credo proprio che alla fine il progetto verrà cancellato.
Questo clima di totale incertezza dura qualche giorno, fino a quando Fargo non torna da Tim con una proposta.
Ascoltami bene Tim, una via c'è, ma si tratta di una follia. Ho negoziato con il management. Avete 2 settimane di tempo per sostituire GURPS con un sistema di gioco proprietario. Doveste mai farcela, Wolfertin sarà salvo.
Il delirio dei 15 giorni che seguono possiamo a malapena immaginarlo. Mentre il resto della squadra procede con i lavori più o meno nella normalità, Tim e Chris Taylor si gettano a capofitto nell'impresa, dormendo e mangiando in ufficio per tutto il periodo. È proprio Chris a uscirsene con la carta vincente.
Tim, quando ero al liceo ho creato un gioco di ruolo carta e penna, l'avevo chiamato Medieval, ed era basato proprio sulle statistiche del personaggio. Non era granché, ma penso che potremmo riutilizzarlo.
Nei giorni successivi, Chris progetta i sistemi su carta ripescando a piene mani dal gioco creato al liceo e Tim li converte in linguaggio di programmazione, senza sosta. Alla fine, le statistiche vengono condensate in forza, percezione, resistenza, carisma, intelligenza, agilità e fortuna. Ad un tratto Tim si volta verso Chris con la faccia di chi ha appena avuto una rivelazione.
Ehi, basta riordinare l'iniziale e abbiamo l'acronimo perfetto per rinominare questo tuo sistema. Ehi, Slips!
Chris scrolla le spalle, non proprio convintissimo. Passerà qualche giorno prima che il designer Jason Swin, dando un'occhiata ai progressi fatti, trovi il coraggio di dire a Tim che le iniziali possono essere riordinate in un acronimo molto più efficace. Da un semplice passatempo inventato al liceo, è appena nato uno dei sistemi destinati a caratterizzare per sempre Fallout, lo Special. Ancora oggi, Tim ammette di non avere ricordi precisissimi di quei giorni di lavoro a perdifiato.
Non ricordo cosa o come ce l'abbiamo fatta. Abbiamo bevuto litri e litri di bevande gasate, dormito molto poco e alla fine l'odore dell'ufficio non era dei migliori. Ma il gioco è stato sostanzialmente rifatto da cima a fondo in 2 settimane.
Con il progetto salvato per la seconda volta dalla minaccia della cancellazione, la squadra può rimettersi al lavoro con rinnovata convinzione e soprattutto espandersi. Ora che Wolfertin si è guadagnato la sua libertà, a inizio 1996 Interplay concede a Tim Kane un sostanziale raddoppio della forza lavoro, che arriva infine alle 30 persone. Proprio qui entra in gioco la figura del producer Fergus Urquhart, che proprio in quel periodo viene messo a capo della nuova divisione giochi di ruolo di Interplay, ribattezzata Dragonplay. Diventa immediatamente un grande sostenitore di Wolfertin e si assicura che il progetto possa avere a disposizione le giuste risorse. In questa ultima fase dello sviluppo, Tim si decide finalmente a coronare un suo sogno, contattando la major discografica detentrice dei diritti degli Ink Spots, un gruppo di vocalist jazz di grande successo negli anni 30 e 40. La sua intenzione è ottenere la licenza del pezzo I Don't Want to Set the World on Fire, il preferito di suo nonno, ma i costi si rivelano proibitivi. Alla fine, la scelta ricade sulla canzone Maybe, il cui testo incidentalmente si rivela molto adatto al senso di solitudine che permea il gioco. Successivamente, mentre procedono gli ultimi ritocchi, 2 grandi discussioni interne a Interplay prendono vita. La prima è relativa al fatto che Wolfertin costringa il giocatore a completare la missione principale in 150 giorni espressi in tempo di gioco. Questa sorta di timer alimenta accesi scontri in azienda, tra chi sostiene che eliminandolo l'esperienza potrebbe diventare troppo semplice e chi invece la ritiene una limitazione alla libertà dei giocatori. Ancora oggi, Tim afferma senza mezzi termini che il fatto di non averlo eliminato costituisca il suo più grande rammarico legato al progetto, sebbene il problema sia stato poi risolto con una patch successiva all'uscita. L'altra fonte di incertezze è invece il titolo. Wolfertin viene scartato quasi subito e si valutano diverse proposte, tra cui Aftermath e Survivor. Proprio in quei giorni, Brian Fargo chiede a Tim di consegnargli la versione più recente del gioco, intenzionato a spenderci sopra un weekend per valutare i progressi. Quando torna in ufficio il lunedì successivo, infila la testa nell'ufficio di Tim e con aria casuale dice:
«Ehi Tim, mi sono divertito molto, il gioco è straordinario. Ah, penso che dovremmo chiamarlo Fallout, mi sembra che funzioni bene».
Il team marketing insisterà per aggiungere un sottotitolo esplicativo, e Post-Nuclear Role Playing Game, ma il nome Fallout rimarrà incontrastato fino alla fine. I lavori procedono senza grandi intoppi fino a fine 1996 e tutti i momenti difficili sembrano ormai dimenticati. Tuttavia, ad attendere Tim c'è un ultimo diabolico ostacolo da superare. A dicembre approda sugli scaffali un gioco destinato a diventare una vera spina nel fianco per Fallout. Diablo è in un certo senso l'antitesi del progetto di Tim Kane, fantasy più immediato, in tempo reale, orientato al multigiocatore. E non ci sarebbe nulla di male, se solo non si trattasse di un successo commerciale straordinario. Quando il team marketing di Interplay convoca Tim, quest'ultimo sa già dove si andrà a parare.
Tim, abbiamo tenuto d'occhio le performance di Diablo e sono impressionanti. Che ne pensi di trasformare Fallout in un gioco in tempo reale e magari aggiungerci una modalità multigiocatore?
Tim sente la terra tremargli sotto i piedi. sa benissimo che questo vorrebbe dire snaturare completamente il lungo percorso creativo fatto fino a quel momento. Quello che segue è un periodo per niente facile. Lo sviluppo del gioco rallenta fino quasi a fermarsi, mentre l'intero team è costretto a mettere insieme dettagliate analisi di fattibilità al fine di rendere Fallout un gioco più simile al rivale firmato Blizzard. Solo dopo diverse settimane il reparto marketing desiste e Tim e i suoi possono finalmente tornare al lavoro per il gran finale. E come in tante altre storie di videogame che abbiamo scoperto insieme, anche in questo caso arriva un momento in cui Fallout, sopravvissuto a mille avversità proprio come il suo protagonista, deve prepararsi all'uscita. Nessuno si ricorda chi abbia pronunciato in ufficio la frase
«Un videogame non è mai davvero concluso, semplicemente a un certo punto esce».
Ma calza alla perfezione. Mossi dall'intenzione di consegnare il gioco nella migliore condizione possibile, mettono tutto quello che hanno negli ultimi mesi. Dal lunedì al sabato le giornate lavorative arrivano a 14 ore, più altre 8 la domenica. L'attenzione al dettaglio va ben oltre il gioco, dato che sono gli stessi membri del team di sviluppo a creare elementi di contorno come il sito web, la scatola e il manuale di istruzioni, che prende le forme di una guida di sopravvivenza allo stile mondo post-nucleare. Si ritrovano persino ad ampliare ulteriormente la capacità del gioco di reagire alle scelte del giocatore, come nel caso venga creato un personaggio con un livello di intelligenza molto basso. Tra le risate, spendono ore a inventarsi dialoghi fatti di mugugni incomprensibili, già immaginandosi la reazione dei giocatori. Proprio in questi ultimi mesi, la percezione di Fallout all'interno di Interplay cambia completamente. Quello che per tutta la sua gestazione è stato un prodotto di serie B, improvvisamente diventa una priorità, complice anche il dichiarato entusiasmo di Brian Fargo. Per ricompensarlo del suo supporto, Boyarsky e team gli fanno una piccola sorpresa. All'avvio del gioco compare una scritta che recita «Presentato da Brian Fargo». Quando Brian la vede, la sua reazione è quasi imbarazzata.
«Oh, per favore ragazzi, toglietela, non è necessario!»
A rispondergli è Tim.
«Brian, sei stato l'unico a comprendere le potenzialità del progetto sin dall'inizio. Hai rischiato oltre 3 milioni di dollari di budget. Te lo meriti!»
E proprio quando tutto sembra pronto per il più classico dei lieto fine, ancora prima che Fallout giunga alla sua data d'uscita fissata per ottobre 1997, proprio la rinnovata attenzione nei confronti del progetto si rivela una pericolosa arma a doppio taglio. Poco dopo l'estate, Brian Fargo convince il management di Interplay ad avviare immediatamente i discorsi preliminari su un seguito. Ed è proprio allora che cominciano i problemi. Quando diverse persone del marketing e del reparto vendite cominciano a bussare alla sua porta con idee e richieste sul futuro di Fallout, Tim si rende conto di due cose. La prima è che non ha mai, nemmeno per un istante, pensato che la sua creatura potesse diventare un franchise e non è affatto certo che l'idea gli piaccia. La seconda è che dopo quasi 4 anni di durissimo lavoro sente il bisogno di concentrarsi su qualcosa di totalmente diverso. Queste idee si radicano sempre di più quando Tim Leonard, Chris e altri membri del progetto Fallout iniziano a rendersi conto che la libertà di cui hanno goduto per lunghi anni sta svanendo ancora prima che i lavori sul seguito possano cominciare. Improvvisamente sembra che ognuno abbia un'idea su cosa Fallout 2 debba includere o essere, e naturalmente questo approccio non trova il favore degli sviluppatori. Nel frattempo, Fallout esce il 10 ottobre 1997 negli Stati Uniti e solo successivamente in Europa, a causa della possibilità di uccidere minori in gioco, che viene rimossa con un'apposita patch. Il successo di critica è enorme e i buoni risultati economici non si fanno attendere. Per quanto eclissato dall'enorme successo di Diablo, sviluppa in breve tempo un vero e proprio culto, e in un internet ancora fatta principalmente di forum, decine di migliaia di giocatori si scambiano quotidianamente segreti e esperienze di gioco vissute nel mondo post-apocalittico. E mentre Fallout arriva a vendere oltre 200.000 copie in poche settimane, il clima in Interplay è tutt'altro che lieto. Da un lato l'azienda si struttura e si allarga velocemente, e i team di marketing e vendite diventano sempre più determinanti nelle decisioni. Dall'altro, la situazione finanziaria non è delle migliori. Nonostante i buoni successi della divisione giochi di ruolo della quale Fergus Urquhart è responsabile, da lui rinominata Black Isle Studio con riferimento all'isola scozzese dalla quale ha origine, altri progetti di Interplay non riscuotono i successi sperati e i debiti si accumulano velocemente. Nel tentativo di salvare la compagnia, Brian Fargo la trasforma in una public company. Questo tampona le voragini finanziarie, ma dall'altra espone ancora di più i processi decisionali della compagnia a influenze esterne. Non bastasse lo stress legato al costante tentativo di salvare l'azienda, il presidente di Interplay si trova stretto tra due fuochi. Da una parte, Tim Kane e Leonard Boyarsky esprimono tutto il loro disappunto per la gestione della pre-produzione di Fallout 2, al quale è stato concesso un tempo di sviluppo di soli 9 mesi. Dall'altra, il management di alto livello dell'azienda è totalmente concentrato sui profitti e sulle responsabilità nei confronti degli investitori e chiede risultati. I disperati tentativi di Brian Fargo di convincere Tim a rimanere e lavorare su Fallout 2 vanno avanti fino a gennaio 1998 e alla fine succede l'inevitabile. Tim Kaine, Leonard Boyarsky e Jason Anderson lasciano l'azienda e poco dopo fondano la loro Troika Games con l'intenzione di ricreare lo spirito della prima Interplay. Internamente all'azienda la notizia esplode come una bomba, generando infinite voci di corridoio, per la maggior parte false. Nel frattempo, qualcuno deve assolutamente prendere le redini di Fallout 2 prima che il progetto deragli. Fergus Urquhart diventa così lead designer, ma al tempo stesso lavora anche come producer, cercando di assegnare al progetto le risorse di cui ha bisogno per essere completato in un tempo brevissimo. E mentre alle file del nuovo team si aggiunge un giovane Chris Avellone nel ruolo di game designer, la macchina produttiva di Fallout 2 parte a tutta velocità e con orari folli sin dalle prime settimane di lavoro. Il mandato aziendale non lascia scampo.
Deve uscire tra 9 mesi e deve essere del 50% più grande del predecessore.
E qui si conclude la prima parte della storia di Fallout. Nella prossima puntata scopriremo insieme come sia stato possibile creare un seguito di successo in così breve tempo e senza il contributo fondamentale del suo creatore e come infine il franchise sia passato in tutt'altre mani. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Ko-fi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Alberto Giorgi, Luca Miranda, Massimiliano Mazzei, Davide, Adriano 28. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovare tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!